Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi, capitolo 12. Siamo quasi alla fine di questo libro. E vogliamo leggere dal versetto 11 fino al versetto 15. Sono diventato insensato vantandomi, voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi, con grande pazienza, con segni e prodigi, con opere potenti. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo che io vi sono stato di aggravio, che non vi sono stato di aggravio, perdonatemi questo torto. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò aggravio, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo uomo, Paolo, questo uomo di Dio, che ti ha servito fedelmente e che amava i Corinzi, eppure loro non comprendevano il suo amore, non apprezzavano. E come ha detto anche Gianni, Signore, tante volte noi non apprezziamo quello che Tu hai fatto per noi. In pieno, forse non comprenderemo neanche pienamente qui sulla terra quello che Tu hai fatto per noi. Ma il scopo di questi passi è anche il scopo che Tu hai per la vita di ognuno di noi e che saremo più come Paolo, più come Te, Gesù. Che anche noi saremo pronti a essere spesi per gli altri, per la Tua gloria. Parlaci questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Quindi Paolo in versetto 11 dice: mi sento un po' stupido che io devo raccontare tutte queste cose che Dio ha fatto nella mia vita, no, di vantarmi, perché non è nella sua natura vantarsi pubblicamente. Abbiamo visto la settimana scorsa che questa visione che lui ha avuto 14 anni prima non aveva mai condiviso pubblicamente questa esperienza col Signore. Al contrario della maggior parte di noi. Io dico, se io questa settimana sono stato rapito in cielo e visto il paradiso, no? La prima cosa vi racconterei questa mattina sarebbe quello. Ma Paolo per 14 anni non ha raccontato a nessuno questa testimonianza. E lui dice, cioè, è stato scomodo per me a raccontarvi quello che io ho fatto per voi. Ricordate l'elenco delle sue sofferenze, le frustate che ha preso, lapidato, lasciato per morire. Tutto per portare la parola di Dio ai Corinzi e a tutte le altre chiese. E devo confessarvi che anche io, seguendo questo studio, perché una domenica ho parlato del fatto che io ho lasciato l'America, ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato il mio lavoro per venire qua a portarvi la parola di Dio. E solo nel dirvelo mi sento stupido, che ve lo devo dire. Comprendete? Però secondo me, come i Corinzi, alcuni devono sentire. Perché purtroppo nella Chiesa ci sono alcuni credenti che secondo loro il pastore tutto il giorno non fa altro che guardare Beautiful e essere sdraiato sul divano. Ma non è così. E come Paolo, cioè Paolo poteva avere la sua vita a Antiochia, benissimo, poteva vivere la sua vita, ma lui ha scelto di dare la sua vita per gli altri. E quindi posso identificarmi con Paolo. Anche io mi sento stupido se devo dire a voi, io ho lasciato una carriera nella fabbrica di mio padre per venire qua a lavorare in una segheria e sentire la gente che mi diceva parolacce tutto il giorno. Però a volte noi prendiamo tutto per scontato senza apprezzare quello che magari abbiamo davanti. E quindi Paolo dice, mi avete costretto a vantarmi davanti a voi, anche se io con gli altri apostoli, con Pietro, con Matteo, con Giovanni, con Giacomo, io non sono niente di meno di loro, però mi piace tantissimo perché dice alla fine, benché io non sia niente. Non sono meno degli altri apostoli, ma in realtà io non sono niente perché Gesù è tutto. E separato da Lui io non posso fare nulla, zero. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni prodigi e con opere potenti. Allora, io ho letto questo libro tante volte, sono credente da 30 anni, e devo confessarvi che nel studiare per questa mattina è la prima volta che ho notato che Paolo ha messo prima di segni, prodigi e opere potenti. Che cosa? Pazienza. Cioè, quando noi pensiamo, no, le potenti opere di un apostolo, no, cosa ci viene in mente, no? Pietro, nel nome di Gesù, oro e argento non ne ho, ma quello che io ti do nel nome di Gesù, alzati! Giusto? Ma Paolo mette il primo segno di un apostolo o il primo segno di un uomo o una donna di Dio, non segni, non prodigi, non grandi e potenti opere, ma la pazienza. La pazienza. Perché Paolo, come un padre per i Corinzi, era un padre paziente. E tutti noi genitori possiamo testimoniare che per fare genitore ci vuole tanta di quella pazienza. Amen? Anche i nostri genitori l'hanno avuto con noi, e come principio biblico, quello che abbiamo seminato, raccoglieremo. Ehi! E io da giovane, da bambino, da ragazzo, ho seminato molto male. Mia povera mamma. E spero che non raccoglierò tutto con i miei figli. Però i miei genitori hanno avuto tanta pazienza con me. E io credo che, perché ho fatto diversi mestieri nella vita, lavoro di ufficio, lavoro di manuale, lavori artigianale, lavori pastorale, ministeriale, e secondo me il compito più difficile sulla faccia della terra è fare genitore. Essere un buon papà o una buona mamma. E Paolo mette come prima prova o autenticità del suo apostolato la sua pazienza. Quanto pazienza ho avuto con voi Corinzi? Ricordiamo che in Atti 18 Paolo ha fondato questa chiesa. Ora, tanti anni dopo, c'è un gruppetto lì a Corinto che dicono, ma chi è questo Paolo? Non sa parlare, non sa vestire. Ma chi lo conosce? Ma dov'è la sua autorità? Potete pensare, cioè, per capirlo, no? Noi genitori, come tu allevi un figlio, sacrifichi per loro, e magari quando è cresciuto poi è vive, e tu vieni là e lui dice, ma tu chi sei? Immaginate che tuo figlio dice a te, papà, ma tu chi sei? Io chi sono? Io sono tuo padre, adesso ti do 4 schiaffi. Ma questa era la condizione di Paolo. Lui era il loro padre spirituale. Ha sacrificato la sua vita per loro. E in versetto 13, in classico stile paolina, no, lui fa queste battute. Mi piace Paolo perché lui usa un po' di santo sarcasmo. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese? Perché a Corinto sappiamo che Paolo lavorava facendo le tende. E quindi le chiese, i credenti in questa città, non hanno dato niente per il suo sostenimento come apostolo, come missionario. Le chiese in Macedonia, al contrario, mandavano offerte a Paolo in modo che magari lui poteva lavorare meno e servire più la chiesa. E lui dice, fra tutte le chiese che ho fondato e tutte le chiese qui io sorveglio come apostolo, voi in che cosa siate stati inferiori? Solo nel fatto che non mi avete pagato. Perdonatemi questo torto che non vi ho fatto pagare. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò di aggravio. Quindi anche adesso non voglio un paga da voi, non voglio niente da voi. Perché non cerco i vostri beni. Quando tu vedi un predicatore, un pastore, un uomo o una donna che dichiara di essere uomo di Dio, e loro parlano sempre del denaro, e sempre cercano denaro, e il primo segno dovrebbe lampeggiare luci rosse, no? Beep, 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 no? Warning, avvertimento. Questa persona non è un vero uomo o donna di Dio. Perché un vero uomo o donna di Dio non si interessa in quello che la gente può dare a se stesso. Io non sono venuto in Italia per lavoro, io avevo un buonissimo lavoro in America. Potevo starmi con i piedi sulla scrivania tutto il giorno e guadagnare una bellissima busta paga con mio papà nella sua fabbrica. Sono venuto in Italia perché Dio ama gli italiani. E Dio vuole che il popolo italiano ascolti il vero Vangelo, perché fino adesso, almeno a mio avviso, la maggior parte degli italiani ancora non hanno sentito il vero Vangelo. Hanno sentito un falso Vangelo di opere, di obblighi verso un'organizzazione. Ed è un grande paradosso, no? Noi viviamo in un paese cristiano, giusto? In questo giorno domenica, molti vanno in chiesa, professano di essere seguaci di Cristo, ma poi da lunedì a sabato usano il nome di Dio come una parolaccia. È un po' strano questo fatto. E Paolo dichiara, io non cerco i vostri beni, ma voi. E in questo lui veramente esprime il cuore di Dio. Sapete che Dio non si interessa nel tuo materiale. I predicatori della prosperità fanno promesse, se tu dai a questo ministero, dai a questa chiesa, Dio ti darà 100 volte tanto. No? Dio è una specie di slot machine. Tu metti dentro 10 e tiri fuori 1000. Perché loro cercano i beni dei credenti. Ma Paolo dice, non mi interessano i vostri beni, mi interessa a voi. E quello che il Signore si interessa è noi. Sapete che cosa è importante per Dio? Tu. Tu sei importante per Dio. La gente è importante per Dio. E io non credo che il Signore anche... Sarebbe bello un giorno avere un edificio nostro, magari avere un giardino, un altro locale più bello, ma non credo che cambia tanto per Dio se rimaniamo sempre qua o prendiamo un altro locale. Siete d'accordo? Per Dio le persone sono importanti. Dio non ha dato, Gesù non ha dato la sua vita per costruire edifici, lui ha dato la sua vita per essere umani. Non cerco i vostri beni ma voi, perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Quindi è giusto che è così. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre. Allora, se io spendo per il regno di Dio, cosa sto facendo? No? L'abbiamo speso per il Signore questa mattina? Sì o no? Nell'offerta. Giusto? Abbiamo dato qualcosa, speriamo. Abbiamo speso, cioè il frutto del nostro lavoro, il denaro, l'abbiamo speso per l'opera di Cristo. E Paolo dice, io spenderò i miei beni per voi, per il regno di Dio, e non solo spenderò i miei beni, darò il mio tempo, darò la mia casa, darò la mia macchina, darò il mio denaro per il regno di Dio, ma io sarò speso. E la frase che Paolo usa qui è proprio una frase che descrive una candela. Una candela che viene acceso, che viene consumato per dare luce. E quindi Paolo dice, io non solo spenderò quello che ho, ma io sarò speso, io sarò consumato per la gloria di Dio, per il regno di Dio. E la domanda che voglio fare a noi, a me stesso questa mattina, sono disposto io a essere speso per il Signore? È stato bellissimo la testimonianza di Gianni, come il Signore ha parlato questo fatto dei aghi e i chiodi. Il Signore ha tenuto indietro qualcosa. Quando Dio ha chiesto al Signore di dare per noi, quando Dio Padre in cielo, nell'eternità passato, sapendo che l'uomo avrebbe disubbidito, sapendo che il peccato e le maledizioni avrebbero entrato nella terra, sapendo che l'unico modo di redimere l'uomo di nuovo in piena comunione con sé era di dare se stesso. E non voglio pretendere di conoscere la conversazione che il padre e il figlio hanno avuto prima che Gesù è venuto qui sulla terra come bambino. Però potrei immaginare, sei disposto? Qualcuno deve andare come missionario sulla pianeta Terra a dare la sua vita in riscatto delle anime, questo mondo che io amo. Tu sei disposto? Noi siamo disposti questa mattina. Noi siamo disposti questa mattina se Dio dice, io voglio Tizio Caio, io voglio che tu vai in Asia. Lì c'è gente che non ha mai sentito il mio nome. Tu sei disposto a dare la tua vita in modo che loro possano ascoltare il meraviglioso messaggio del Vangelo? Darai la tua vita per me? Siamo disposti? Voglio che ognuno di noi chiediamo. Paolo dice, io sono disposto. Anzi, ho dimostrato, dando la mia vita per voi. Potevo vivere la mia vita egoista, vivere per me stesso, ma quando ho visto il Signore in tutta la sua gloria e ho visto quello che Lui ha fatto per me, allora ho deciso anch'io di spendere la mia vita, di dire: eccomi Signore, ecco tuo servo, prendi la mia vita, fai quello che vuoi tu. E non è facile. Amen. La carne è dura a morire. Gesù ha detto, ricordate quando pregava con i discepoli, dice: la carne è debole. E chiaramente lui diceva che è debole nel senso di perseverare in cose spirituali. Però io ho scoperto che in un altro senso la carne è molto forte, fortissimo, si aggrappa, non voglio morire. Però Dio, nella vita di ognuno di noi, come abbiamo visto anche la settimana scorsa, sta usando le spine, Lui usa Satana, Lui usa le prove, le tribolazioni, perché Lui vuole conformarci all'immagine di Suo Figlio. Questo è il volere di Dio per la tua vita. Sapevate? Infatti i calvinisti sbagliano nel dire che alcuni sono predestinati ad essere salvati e altri sono predestinati a essere condannati nell'inferno per l'eternità. Ma la Bibbia non parla mai di una predestinazione riguardo il destino eterno. Paolo, perché non leggono la parola di Dio attentamente, ma Paolo in Romani 8 dichiara che chi Dio preconoscevo, quindi Dio prima di creare l'universo, sapevo quali umani dal loro libero arbitrio avrebbero ricevuto il sacrificio di suo figlio. E Paolo lì dice che a noi, a coloro che sono nati dallo Spirito, Lui ha predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Allora, questa è una buona notizia? Sì o no? Che noi saremo conformati simili a Gesù. È una bellissima notizia, perché Gesù è meraviglioso, è perfetto. Io penso che ognuno di noi nel profondo del suo cuore desideriamo essere uomini e donne di Dio. Amen? Di essere simili a Cristo, di avere la pazienza di Cristo, l'amore di Cristo, la mansuetudine, la gioia, la pace, la forza. Ma la notizia triste è che tante volte Dio usa le difficoltà per compiere questo conformarci. E io ho visto nella mia vita, sono 30 anni che cammino col Signore, e io ho visto, come ha detto Gianni, è inutile litigare con Dio, lottare, perché noi perderemo sempre. E ho visto questo processo in cui magari Dio, come la terra promessa, come il popolo di Israele, no, Dio non le ha permesso di conquistare tutta la terra, ricordate, subito, ma Lui ha detto: io farò pezzo a pezzo in modo che i campi non diventino salvatici. Ricordate? Dove Dio dice: vi permetto di conquistare un pezzo alla volta. Allora, la terra promessa, voi sapete biblicamente, non è una figura del paradiso. La terra promessa è una figura di una vita santificata per un credente, in cui noi come credente sperimentiamo la piena benedizione di Dio nella nostra vita, la pienezza dello Spirito Santo. E quindi, come con Israele e la terra promessa, nella vita di ognuno di noi, Dio, no? A pezzo a pezzo. Magari oggi ognuno di noi lo Spirito Santo ci sta parlando di un'area della nostra vita. E a me sta dicendo: Craig, io voglio questo. Lo darai? E ci sono state certe cose? Sì, Signore, subito. Ma in 30 anni di essere credente, confesserò a voi che non è sempre stato così. Ci sono delle cose che io non volevo. E io mi aggrappavo ferocemente. Però ho visto che Dio nella sua sovranità e nel suo amore e nella sua misericordia, in un certo senso mi metteva in un angolo. Avete sperimentato voi questo o solo io? No? Dio permette le circostanze della vita in cui non c'è scampo, no? E noi stiamo lì, no? Cerchiamo di scappare a destra e a sinistra e poi ci troviamo nell'angolo. Ok, Signore, perché, come ha detto Gianni, è inutile litigare col Signore perché è sempre più forte. E io dico, fratelli, meno male che vince sempre Lui. Perché come Lui è santo, siate anche voi santi. Dio ci sta preparando per essere vasi, per vivere con Lui e sperimentare la sua gloria per l'eternità. Amen, questo è bello. E Lui ci deve preparare. Giriamo un secondo nel Vangelo di Matteo, capitolo 20. Perché vogliamo vedere che Dio non chiede da noi qualcosa che Lui non ha fatto già. Non è insopportabile quando un leader e un capo chiede dei suoi subordinati di fare cose che Lui non è disposto di fare? Non è terribile? Invece è molto più bello quando hai un leader, un capo, che dice, guarda, dobbiamo pulire questa fogna, e si mette a pulire. Allora, quella è una persona che tu puoi seguire, dice, vabbè, si sta sporcando lui, lo dico perché ieri stavo lavorando in questo ambiente. Quindi è fresco nella mia memoria. Ma non aver paura, non vi chiedere a nessuno di aiutarmi in questi lavori. E quindi Gesù, Dio, non è che è ingiusto, Dio, che tu mi chiedi questa cosa. È ingiusto che tu mi metti in questo angolo, no? Il Signore per primo. E qui in Matteo capitolo 20, versetto 20, una storia che penso che conosciamo tutti. Viene la mamma di Giacomo e Giovanni dal Signore. Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese qualche cosa. Egli gli disse, che vuoi? Egli rispose, ordini che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Quindi il ministro della guerra e il ministro di qualcos'altro. Come ogni buona mamma vuole che i suoi figli hanno una buona posizione. E Gesù rispondendo disse, voi non sapete ciò che domandate. Potete voi bere il calice che io sto per bere ed essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. Allora, secondo voi, cosa hanno compreso gli apostoli? Secondo me hanno compreso, possiamo bere un calice di vino buono? Certo. Come tu sei stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, certo, possiamo anche fare quello. Ma Gesù parlava di questo? Qual era il calice che Gesù doveva bere fra poco? La morte. Quindi, secondo me, non ho compreso niente. Gesù dice, mio calice, voi potete berlo, il mio battesimo, sappiamo che era la sua sepoltura. Secondo me non hanno compreso cosa ha detto il Signore. Allora gli disse, voi certo berrete il mio calice. E sappiamo che tutti gli apostoli erano martiri. hanno dato la loro vita per la gloria di Dio? E sarete battezzati dal mio battesimo di cui io sarò battezzato. Vedete che Gesù era già battezzato in acqua. Lui dice, sarò battezzato. Quindi chiaramente parlava della morte. Ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è riservato a coloro per il quale è stato preparato del Padre mio. Allora, voi sapete per chi è stato preparato questo sedere alla destra con Gesù? Per noi. La Bibbia dice che noi siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù, tutta la Chiesa. All'udire di ciò, gli altri 10 si indignarono contro i due fratelli. E Gesù, chiamatoli a sé, disse, voi sapete che i sovrani della nazione le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro servo, letteralmente schiavo. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi vedete che quando il Signore ci chiede, Craig, tu sarai speso per me, mi darai la tua vita, che posso io raggiungere, perché voi sapete che Dio ama il mondo, lo credete? Allora come Dio raggiungerà questo mondo? Apparirà in cielo con un schermo plasma, no? 100 chilometri per 100 chilometri, dice io sono Gesù, ricevete, farà così. Come raggiungerà il Signore questo mondo? Tramite noi. Perché quando Gesù camminava sulla terra, Dio Padre, attraverso il corpo di Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, ministrava. E oggi è la stessa cosa. Dio Padre, attraverso il corpo di Gesù, che siamo noi, per mezzo dello Spirito Santo, vuole raggiungere questo mondo. Ma Dio ha bisogno di corpi caldi disposti di essere usati. E come Paolo, il Signore dice, io non voglio i tuoi soldi, io voglio te. Io voglio tutto di te, Craig. Io voglio che tu sia il mio mezzo, che io possa dirti girare qua a destra, girare qua a sinistra. Voglio che la tua voce sia la mia voce, che i tuoi occhi vedano il mondo come io li vedo. Tanti anni fa, quando io e Silvana eravamo nel ministero della tenda, sapete, noi, come per il fatto del tempo, eravamo 99,9% del tempo con questo ministero della tenda da Roma in giù, perché è chiaro che la clima in Nord Italia non permette di fare queste cose di inverno. E ogni tanto in estate venivamo in Nord Italia, e nel 94, noi siamo venuti con un piccolo gruppo qui nel Veneto. Eravamo 2 settimane a Bassano, poi a Belluno, e dopo Belluno eravamo 2 settimane a Trento. E mentre noi eravamo in questi outreach di 6 settimane qui nel Veneto in Alto Adige, io una notte ho fatto un sogno, e in questo sogno io e Silvana camminavamo su questa strada che somigliava tipo nel bellunese, no? C'erano le montagne alte, Però noi camminavamo, c'erano tipo questi campi con le mucche, no? Questi colli che andavano così, poi indietro c'erano queste grandi montagne e c'erano queste gente delle montagne, gente del Veneto. E mentre camminavamo, ogni volta che incontravamo una persona per strada, o magari passavamo davanti a una casa che la gente era lì davanti a lavorare, il Signore, cioè lo Spirito Santo veniva su di noi, cioè veramente, non so descriverlo, in potenza. E ci mettevamo in ginocchio e cominciavamo a intercedere per queste persone. E piangevamo per queste persone. Era come che Dio rivelasse il suo cuore a noi, l'amore che Lui ha per questa gente. E vi dico che era un amore, era un'esperienza molto bella, anche se difficile. Perché come il Signore mi ha rivelato, così io amo questa gente. E io piangevo come era morto un mio figlio. No, sai quel pianto proprio con tutta l'anima tua. Ed è questo l'amore che Dio ha per i tuoi vicini di casa. Per tutto il mondo per questo, non solo il Veneto. Ma la domanda che il Signore ci fa questa mattina, siamo pronti a essere spesi? Sapete, questa vita, più vecchio diventiamo, non è vero fratelli, più veloce passano gli anni. È vero o è sbagliato? Magari i giovani non ci credono. Io quando ero bambino non vedo l'ora di essere grande, così nessuno poteva dirmi quando dovevo andare a letto, che non potevo andare in piazza, no, nessuno mi comanderò più. E mi ricordavo a volte l'anno scolastico, mamma mia, sembrava 1000 anni, che non passava mai. Ma adesso che mi manca un anno per fare 50, gli anni passano come... Infatti sembra ieri che era 49. Ho fatto 49, sono ancora 49. E già sono passati quasi 6 mesi. Mamma mia, mezzo anno. Sembra che il mio compleanno era un mese fa. Invece era 6 mesi fa, 5 mesi fa. E io sinceramente non ho grande paura che io perda la salvezza. Ma ho paura che magari arrivo alla fine della mia vita e avrò sprecato tanto tempo. Quando potevo dispormi a Dio di più. Sapete, fratelli, noi abbiamo solo una vita. Quanti di voi avete visto il film Salvato Soldato Ryan? Pochi. Se non mi piace usare i film come esempio. Però c'è chi l'ha visto il film per super velocemente perché è tardi. Il trame di questo film, si dice il trame? Trama, la trama, era che c'erano questi 3 fratelli Ryan, tutti e 3 erano in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, 2 sono morti in combattimento e quindi un pezzo grosso lì in America dice non puoi morire il 3º Ryan. Quindi mandano una squadra col compito speciale di entrare... perché durante l'invasione di Normandia in Francia, di entrare lì con questa forza di invasione e trovare questo ragazzo Ryan. E quindi tutto il film è questo, no? Comincia con l'invasione di Normandia e questa squadra di uomini vanno per tutta la Francia cercando questo ragazzo Ryan. Allora, nel ricercare questo Ryan, alla fine arrivano, mi sembra vicino a Belgio, dove c'è questa battaglia, c'è un ponte, una battaglia feroce, e alla fine nella ricerca di questo Ryan muoiono tutti i uomini che sono stati mandati per questo Ryan. E poi alla fine Tom Hanks, che è il star, no? Lui trova Ryan, però lui è stato sparato. Ricordate il film, no? E mentre lui sta morendo, lui dice, sia degno. Cioè, vivere una vita degna. Perché tanti uomini sono morti per salvare te. E quel frase mi ha colpito, no? Cioè, Gesù ha dato la sua vita per noi. Secondo me il Signore dice a me, vive una vita degna di me. Hai solo un'opportunità. Puoi sprecarlo in nullità e mondanità, o puoi usarlo, puoi spenderlo per la mia gloria.